nostra fede e ci incoraggia, no? Magari i cristiani continuassero a discutere, dico, la stessa Chiesa poi ci fa vivere continuamente, per fortuna, se no non si potrebbe parlare se non ci fosse regalata la possibilità di partecipare alla vita di tanta gente, no? Cioè questi discorsi in cui stiamo cercando di dire che in realtà il Signore sta passando per salvare l'uomo, per tenerlo su, per entrare in un po' di felicità, in un po' di vita, no? E in realtà, al di là di tutti i discorsi che si fanno, poi ti viene detto dal partecipare alla vita di alcune persone, insomma, no? Basta vivere un po' in una piccola comunità per vedere. Le comunità, tra l'altro, sono ancora dei posti dove proprio poi passano le cose più profonde delle persone, proprio. Cioè quelle che in qualche maniera fanno credere che la vita dell'uomo è preziosa e che è salvabile, appunto, che è una cosa bella. Vabbè. Noi intanto stavamo proprio finendo questa parte in cui cercavamo di illustrare con qualche esempio, con qualche parola, cosa vuol dire salvezza attraverso la categoria della parola, no? La vita di Gesù come una vita che parla, un'esistenza che dice di Dio, ma lo dice appunto dicendo dell'uomo. Cioè l'esistenza di Gesù è una parola viva che, assumendo tutte le nostre condizioni e accettando tutte le nostre lotte, le nostre fatiche, quindi attraversando tutti gli ostacoli che culminano nell'angoscia della morte, dice che è possibile essere umani. Questa è la parola decisiva che Dio ha voluto dirci, no? Che vale la pena di credere, di fare l'uomo, è possibile amare sino alla fine, perché questo poi abbiamo ripetutamente detto, appare in Gesù, ma appare anche nella vita di ciascuno di noi, il senso più profondo della nostra vita, lo sguardo di un altro che chiede di essere amato o che ti ama, appunto. L'esistenza di Gesù dice che è possibile amare sino alla fine. E questo libera in coloro che accettano questa sua parola, libera la loro umanità, il loro tentativo di diventare uomini, no? D'altra parte, dicevamo, mi riaggancio riprendendo alcune cose dell'altra volta, Gesù è una parola in esistenza umana, in atti, è parlante nella coerenza di un'esistenza pienamente vissuta, realizzata, vissuta nell'implacabile grandezza che caratterizza la vita dell'uomo. E implacabile nel senso che non si è sottratto al male e alla morte. È passata attraverso la condizione umana, aprendo un cammino che ci illumina. E la luce che si apre è quella del dono della sua vita per servire la vita degli uomini. Cioè, questa è la verità, appunto, no? Quella parola costituita dalla vita di Gesù che si raccoglie nel testamento della lavanda dei piedi o dell'Eucaristia, che dice la verità dell'uomo, sottolineavamo, nelle tre direzioni fondamentali, nelle direzioni della fonte, cioè la verità dell'uomo in quanto l'uomo è apertura, questa è la trascendenza dell'uomo, a una fonte che lo invita continuamente a provarci, che lo invita continuamente a dare umanità a se stesso e agli altri. Sapendo che era venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre, quello che Gesù chiama il Padre, che è la fonte della tenerezza per l'uomo, in Gesù appunto, è il Padre di Gesù, no? È il Padre di quella maniera di vivere, appunto. È colui che genera questa maniera di vivere, no? Questa è la prima dimensione della verità dell'uomo che Gesù dice, che Gesù rivela, che Gesù vive. La seconda è la possibilità di andare fino in fondo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E terzo è che il dono è a servizio della solidarietà con gli altri. Prendete e mangiate, oppure si mise a lavare loro i piedi. Per cui, dicevamo, la nostra avventura che cerca il senso tra le tante parole, le molte parole tra le quali noi viviamo e che ci rivolgono dei segni, ci indicano dei sensi, no? Alla radice, appunto, questa nostra umanità è messa di fronte a due parole, alla vita o alla morte. Una parola perversa e diabolica, che è quella dell'illusione, della menzogna, no? Dell'onnipotenza, della gelosia. E quella di Gesù che si abbassa e si mette a servizio. Ascoltare questa parola, appunto, di Gesù, che è l'abbassarsi verso l'altro per dargli delle chance di umanità, per dargli un po' di vita e per vivere, appunto, no? Ascoltare questa parola ci raddrizza, ci guarisce, è l'aspetto per cui la salvezza è una guarigione, no? Ci mette sulla strada di salvarci, appunto. La proposta cristiana consiste nel dire che colui che aderisce liberamente a ciò che si rivela in Gesù salva la sua vita. Realizza il senso della sua vita definitivamente. Chi crede e si farà battezzare sarà salvo. Così dice l'annuncio cristiano. E ci siamo chiesti cosa vuol dire credere in questa parola che Gesù rivela, questa parola che Gesù ci offre. E abbiamo scavato alla radice il significato di credere, di essere battezzati, per cogliere il contenuto profondo di quello che per noi magari scatta automaticamente come fede nelle formulazioni dogmatiche del magistero o dei concili o dei teologi, no? O scatta come il rito che noi celebriamo, creando delle incomprensioni, no? Credere, dicevamo, non è immediatamente credere a ciò che dicono le chiese, la Chiesa Cattolica, anche se evidentemente poi la fede contiene questa questione. No, diceva già San Tommaso, l'atto di fede non termina agli enunciati della fede, ma si riferisce alla cosa della fede, all'atto di autocomunicazione di Dio, alla fiducia che ad essa si dà, no? Però chiaramente poi non termina immediatamente agli annunciati, ma con gli annunciati poi si fa il conto, nel senso che poi l'uomo lo esprime, concettualizza, no? E quindi dicevamo, credere non è immediatamente intendere la fede in ciò che in maniera elaborata le chiese dicono, perché questo è il frutto di un'elaborazione, seppure autentica evidentemente, della fede. Ma in questa prospettiva che andiamo scavando si può intendere fede anzitutto come scelta di un certo modo di esistenza, come il fidarsi di un certo modo di esistere, appunto, che è quello di dare, di spendere la propria vita perché altri vivano di una vita sempre più umana. O, se volete, è l'amore effettivo del prossimo che esprime la fede. È la salvezza, quindi. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, citavamo la prima di Giovanni, perché amiamo i nostri fratelli. Chi non ama rimane nella morte, anche se dice di credere, no? In realtà non accoglie il dono di Dio, che è una maniera di esistere, appunto, no? Non è una frase da ripetere. E anche il battezzare, dicevamo, perché l'affermazione cristiana mette insieme credere e farsi battezzare, il gesto dell'acqua posto pubblicamente dalle chiese come sacramento è in realtà, si risaliva, no, all'origine di questo gesto, simbolico, immergersi nel Giordano in realtà è immergersi nel cammino, dal deserto alla terra promessa, alla terra dove abita Dio e la sua alleanza. E quindi anche il battesimo può essere inteso radicalmente come un immergersi in una condizione di vita, in un modo di vivere. E del resto Gesù, quando dice potete voi essere battezzati del battesimo del quale io vengo battezzato, potete seguire la mia via, appunto, potete entrare nel dono di voi stessi in questo modo di vivere che io vi apro, cioè, questo è il contenuto etico esistenziale del battesimo, no? E quindi in senso radicale credere e farsi battezzare dicono la stessa realtà. Da una parte affermare che un certo modo di vivere salva, credere, e dall'altra parte immergersi, impegnarsi in questo tipo di esistenza, farsi battezzare. Quindi siamo abbastanza lontani dalla magia per la quale noi, dato il battesimo, siamo salvati, certo. Dal punto di vista, si diceva che sono opere operato, dal punto di vista del sacramento vuol dire essere immessi in questa storia. Ma questa storia della salvezza che parte dalla creazione, che si rivela in Gesù Cristo, che si esprime in questo gesto della Chiesa, certo che è efficace, ma non funziona tanto così se non c'è un briciolo di accettazione, di fede, no? Quindi il battesimo dei bambini è una realtà che presenta molti problemi, è molto significativa, tutto dall'aspetto dell'antecedenza. Evidentemente aspetta giustamente poi tutta la crescita e l'iniziazione, no? Ma appunto il contenuto reale del battesimo è esistere come Gesù ci propone di vivere. Quello vuol dire essere battezzati, no? Non è sbagliato dire che si vive la realtà del battesimo quando ci si immerge nel Mar Rosso, nel Giordano, nella morte di Gesù, uscì dal suo sangue, la preghiera al battesimo ripercorre tutti questi temi simbolici dell'acqua, no? E nello spirito. Quando ci si immerge per oltrepassare la frontiera tra questi due stili di vita, appunto, l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. E si entra nel tipo di umanità testimoniata e realizzata pienamente da Gesù, quando si entra nella maniera di vivere che Gesù ha accreditato. E colui che vive così realizza la sua identità di figlio, certo, si diventa figli di Dio, se si diventa. Perché la libertà è rispettata e salvata fino in fondo, no? In questa prospettiva non è che viene eliminato il senso del sacramento dell'acqua e dello spirito, il sacramento appunto, il sacramento ecclesiale del battesimo, ma esso ha il significato ecclesiale, sacramentale, cioè di dare pubblicamente testimonianza a Gesù e all'esistenza secondo Gesù, di questa scelta di vita legata a Gesù e di ciò che significa quanto all'umanizzazione dell'umanità. No. Questa scelta libera in me la forza di amare, di dare la vita, che è in me la presenza di Dio, appunto. Il dono di me è la forma della presenza della fonte, dell'origine, appunto, no? Della parola, del comandamento, della grazia. L'esistenza di Gesù fatta mia libera in me la fonte e questo libera la mia umanità. E quindi entrare nella salvezza e sperare di essere salvati e poter credere che il mio sforzo di diventare uomo non è vano. Sono chiamato dalla parola di Dio, dalla presenza in me del Padre, appunto, dalla missione dello Spirito, a diventare uomo. E allora, se c'è un modo di vivere che mette in atto la salvezza, questo no. Cominciamo a entrare un po' in questo discorso che dovremmo fare proprio estremamente sintetico, un po' il discorso sulla Chiesa, no? Come scuola di umanità. No? Perché la proposta cristiana si articola attorno a questa affermazione centrale, mi pare l'abbiamo un po' guadagnata, l'abbiamo un po' resa comprensibile. Cioè la proposta cristiana si articola attorno a questa certezza, che c'è un modo di vivere che mette in atto la salvezza. E quindi ogni vita, ogni persona sarebbe meglio dire, ma in tutto ciò che fa, in tutto ciò che cerca, per quanto piccola, per quanto fragile, per quanto maltrattata, per quanto breve, per quanto limitata, per quanto passeggera, ogni vita umana ha senso, appunto. Può essere salvata, è preziosa, ha un valore unico, in quanto è chiamata e destinata a un destino eterno in Dio, virgolette. Basta accettare di corrispondervi, poiché esiste un modo di condurre la propria vita quotidiana che salva la vita. Un modo di vivere che Gesù ha rivelato pienamente. E dire che l'ha rivelato vuol dire due cose, no? Significa anzitutto che l'ha manifestato con la sua esistenza, svelandone il significato ultimo. Ma vuol dire anche in qualche maniera che la sua esistenza si è comunicata, si è diffusa, ha messo nella storia uno shock, un'onda di shock nel concreto della storia umana attraverso la testimonianza, la solidarietà di individui, di popoli, impiantando nel mondo una forma di umanità in cui l'amore degli altri è il luogo stesso della riuscita di sé. Facendo questo l'esistenza personale di Gesù è diventata il punto focale di irraggiamento, di cui come per contagio può stabilirsi l'umanità, infine umana, di tutti quelli che lo incontrano. Resta da sapere come si diviene partecipi di questa salvezza. Penso che sia già implicitamente detto, ma la risposta che noi siamo stati abituati a dare, cioè come si fa a diventare partecipi di questa salvezza, per salvare la nostra vita, la nostra umanità. E in genere la nostra risposta è stata di tipo appunto immediatamente religioso, no? Riferendosi a Dio. Dio verrebbe direttamente a operare in noi la salvezza fondamentalmente attraverso la pratica religiosa. No? Dunque, per alcuni versi, un Dio che si porrebbe di nuovo come una forza esteriore alla coscienza umana e alla sua storia. Cioè, mi immagino, aiutatemi, essere attento a questi discorsi. Siccome appunto noi siamo arrivati a credere che in Gesù è Dio che salva l'umanità, siamo stati poi portati nei secoli a fare, e poi siccome questa religione è diventata dominante, si è stati portati a fare un cortocircuito. Basterebbe affidare a Dio la salvezza attraverso i riti religiosi. Sottomettersi ai riti della religione cristiana è il modo per salvarsi. No. Beh, questo modo di pensare ha due gravi controindicazioni. Beh, una è che Come abbiamo cercato di illustrare insistentemente, in realtà non sembra che sia data in questo modo la salvezza. Il conto è dire che la salvezza ci viene data dai sacramenti, dai riti religiosi, dalle pratiche cristiane, dall'essere battezzati. È un conto è dire che la salvezza ci viene in un certo modo di vivere. E poi l'altra controindicazione grossa è che in pratica questa prospettiva escluderebbe da questa salvezza tutti quelli che non hanno accesso a questa religione, no? E il meno che si possa dire è che questa formulazione non è accettabile dai nostri amici a cui stiamo parlando, no? E poi non è accettabile neanche da me, per esempio, per dirne una. Allora, non si può pensare la salvezza invece come la messa in atto in ciascuno di noi di una certa umanità. Umanità appunto salvata. Un'umanità guarita, portata al di là delle ferite che la segnano e la fanno ricadere, stagnare al di qua dell'appello che essa reca in sé, cioè di essere finalmente umana, appunto, filiale, no? Cioè la salvezza non va piuttosto pensata in termini di guarigione dell'uomo, di raddrizzamento dell'uomo, nel quale la fede riconosce appunto l'opera di Dio. Capite che cioè questi sono passaggi molto, sì, come si può dire, molto delicati e molto impegnativi, perché un conto è che la salvezza si faccia attraverso i gesti religiosi e un conto è che la salvezza si faccia nella vita profana. La novità cristiana, questa religione del tutto particolare, è radicalmente che la salvezza si fa nella vita umana, profana appunto. Profana è un termine compromesso dal sacro, no? Perché si gioca quasi per contrapposizione, ma nella vita dell'umanizzazione, no? Nei gesti umani, appunto. Allora, la salvezza non dipende tanto dal rispetto dei riti e dei precetti, ma radicalmente dal servizio reso al prossimo. Dall'amore all'uomo, appunto. Farsi il servo degli altri. Questa è la via del Vangelo, appunto. E oltretutto si tratta anche di un messaggio universale, no? Perché non è legato a nessun culto e non rigetta nessuno dalla salvezza. È salvato chiunque si fa il prossimo del suo prossimo, nella via di Gesù, appunto. E nel caso, questo può arrivare anche molto lontano, può richiedere il sacrificio della propria vita.